Avrete probabilmente già sentito parlare di Smart City, ma cosa sono, a cosa servono e come funzionano queste città dette anche sostenibili? La Smart City è una città quindi intelligente che dovrebbe gestire le risorse in modo intelligente, che mira a diventare economicamente sostenibile ma anche energeticamente autosufficiente e deve diventare attenta quindi anche alla qualità della vita e ai bisogni di noi tutti cittadini. Una città intelligente quindi è una città che sa stare al passo coi tempi, con le innovazioni e con la rivoluzione digitale. Smart City che cosa significa? Significa connessioni wifi nei luoghi più disparati, significa sviluppare le infrastrutture intelligenti, avere delle strade percorse da auto a guida autonoma, oppure degli incroci che vengono regolati da semafori intelligenti. Insomma, una città con un alto livello di tecnologia high-tech. Potremmo avere anche città sostenibili dove gli oggetti si scambieranno informazioni tra di loro, i semafori con le automobili, le facciate dei palazzi o addirittura dove gli impianti di illuminazione saranno in grado di riprodurre la luce del giorno. Ma anche dove sarà possibile produrre alimenti in modo nuovo e praticare una mobilità sostenibile fatta di bike sharing oppure di car sharing, ma anche da sempre più auto ibride o elettriche. Quindi per tutti questi motivi la Smart City sarà costellata da sensori che produrranno una grande quantità di dati che potranno a loro volta alimentare servizi più evoluti ed in tempo reale. Questo per permettere alle amministrazioni una gestione sempre più efficace. Per Carlo Ratti, uno dei nostri ospiti della puntata odierna del Giardino, architetto, ingegnere, docente al MIT di Boston, dove si occupa di città e nuove tecnologie, oggi tecnologia e umanità sono molto più connesse e in sintonia.
Oggi è un momento molto interessante, un momento in cui le nuove tecnologie, quelle tecnologie che hanno cambiato le nostre vite negli ultimi 10, 20, 30 anni, stanno entrando nello spazio fisico, stanno entrando nello spazio della città e ci permettono quindi di leggerla in modo diverso e di riuscire a progettarla appunto in modo nuovo. Questo io credo che sia un aspetto interessante perché se in passato queste tecnologie erano un po' avulse dal mondo fisico, oggi stanno entrando proprio nello spazio domestico, nello spazio quotidiano, nello spazio che viviamo. Penso questo sia il punto di partenza per avere una tecnologia più umana.
Secondo lo studio The Smart City Breakaway del 2019, sono 153 le città nel mondo che hanno pubblicato una strategia ufficiale di Smart City. Tra le prime tre Smart City al mondo, secondo questa indagine, ci sono due capitali europee, che sono Vienna e Londra, e a sorpresa una piccola città canadese che si trova nella provincia di Alberta, St. Albert, una città che ha solo 65.000 abitanti. Ma cosa si intende per città intelligente?
Ci sono due modi per intendere quella che oggi viene chiamata, con un nome piuttosto brutto, la Smart City o la città intelligente. Il primo è questa città effettivamente deterministica, in cui la tecnologia è dappertutto e in qualche modo ci controlla e ci guida. Ma il secondo modo penso sia molto più interessante, è quello che noi a Boston, al MIT, chiamiamo Sensible City. Sensible è un gioco di parole che vuol dire able to sense and sensible, quindi capace di sentire e sensibile. Ecco, questa città sensible invece è qualcosa di diverso, è qualcosa in cui partiamo dalle istanze umane, dalle istanze che nascono proprio nella città e cerchiamo di usare le tecnologie per dare loro una nuova forma. In fondo, come diceva Shakespeare, what is the city but the people? Cos'è la città se non le persone? Allora, partendo dalle persone, possiamo poi capire come utilizzare appunto questi nuovi strumenti per permetterci di vivere meglio.
Insomma, per ingegneri, architetti, urbanisti e non solo, oggi la tecnologia non ci allontana più dalla città isolandoci, ma ci permette di vivere allo spazio pubblico in modo diverso e di trovare nuove relazioni tra noi, l'ambiente costruito e le altre persone.
Oggi la convergenza tra il mondo dei bit è il mondo degli atomi, tra il mondo fisico e il mondo digitale. E quindi è un nuovo spazio, uno spazio che credo sia forse lo spazio di sperimentazione più interessante per gli architetti e gli urbanisti contemporanei.
L'applicazione e i servizi di una città intelligente riguardano vari campi, dalla mobilità alla scuola, il turismo, le amministrazioni e la sanità. Il muoversi nella città con i problemi del traffico, del tempo impiegato per trovare un parcheggio, dell'inquinamento e dello stress accumulato stando in coda è uno degli aspetti importanti di una smart city. Come ci conferma anche Carlo Ratti, professore al MIT di Boston e fondatore dell'ufficio di progettazione internazionale Carlo Ratti Associati.
Possiamo in realtà immaginare appunto una città che ci risponde in modo diverso. Ad esempio, stiamo lavorando molto sulla mobilità a Boston e in un articolo recente scientifico pubblicato su Nature abbiamo scoperto gli algoritmi nuovi che permettono di ottimizzare il modo in cui, ad esempio, si può far, tra virgolette, girare le automobili in una grande città. Abbiamo lavorato su Manhattan e su New York, e quindi in questo modo la tecnologia ci permette di ottimizzare una città, di ridurre le emissioni e renderla più sostenibile. Così stiamo lavorando molto sulla salute, stiamo andando a studiare il microbioma delle persone. Il microbioma sono i virus e batteri che vivono dentro di noi, per ogni cellula del nostro corpo ci sono 9-10 virus e batteri che abitano insieme. Ecco, allora andiamo a studiarli, perché questi sono, è stato scoperto negli ultimi anni, un meccanismo molto importante legato alla salute umana, e andiamo a capire che relazioni hanno col quartiere, con diverse parti della città. Così come lavoriamo sui rifiuti per capire meglio i processi di smaltimento e dare questi dati alle persone. Di nuovo, soltanto il dato digitale, quello che a volte viene chiamato big data, i grandi dati, se condivisi con un pubblico possono diventare una grande forza per aiutarci a cambiare i nostri comportamenti. Ci dicono meglio le conseguenze delle azioni giornaliere che svolgiamo e quindi ci permettono di capire queste conseguenze e quindi potenzialmente di comportarci in modo diverso.
Per Roberto Saracco, l'altro ospite della nostra puntata di oggi, presidente di EIT ICT Labs Italia e Italia Nodes Director di EIT Digital, l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, nonché membro senior del IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, dove dirige il Future Directions Committee. Saracco ha anche pubblicato 100 articoli su riviste specializzate e numerosi libri. Per lui il problema quindi non è essere intelligenti o più intelligenti, ma modificarsi, evolvere nel tempo utilizzando al meglio le risorse che la città ha a disposizione.
Quando si parla di città intelligenti o in genere si dice smart city, no? Io sostengo che tutte le città sono smart. Se noi pensiamo, non ci pensiamo spesso, ma la città è un elemento estremamente complesso di processi, di infrastrutture, di volontà diverse, di sensazioni diverse, di cittadini che aggiungono una complessità non da poco, ma in fondo le città sono fatte dai cittadini e per i cittadini. Quindi in un certo senso tutte le città sono smart che riescono a gestire questa complessità. Al tempo stesso nessuna città è smart. Essere smart vuol dire cambiare nel tempo, utilizzare al meglio le risorse che hanno.
Anche per Roberto Saracco il ruolo di noi cittadini sarà determinante per riuscire davvero a creare delle città intelligenti e fondamentale sarà la nostra capacità di diventare sempre più informati e consapevoli.
Guardi, lei pensi per un attimo che cosa vuol dire essere smart, anche per una persona essere smart. Vuol dire sapere qual è il contesto. Lei non può essere smart in assoluto, lei deve conoscere il contesto e sulla base di quel contesto allora può veramente essere smart, nel senso che si adegua a quel contesto, fa delle cose che poi alla fine tornano a beneficio suo e magari a beneficio della comunità. Quindi l'awareness, la consapevolezza è fondamentale e la consapevolezza la dobbiamo trovare su due versanti. Uno è il versante della città, quindi la città deve in qualche modo capire che cosa sta succedendo. e l'altro è quello dei cittadini. Anche i cittadini devono essere a conoscenza di quello che sta succedendo. Allora, sul versante della città, noi riusciamo a rendere questa città consapevole attraverso quello che si chiamano i sensori, attraverso i dati, no? E possiamo raggruppare questi dati, fare delle analisi di dati, abbiamo delle tecnologie sempre più sofisticate, sempre più interessanti per fare questa analisi di dati. Questi dati non sono dei dati necessariamente di quante macchine girano, ci sono anche quelli ovviamente, ma abbiamo oggi delle tecnologie che ci possono dire quanto arrabbiati sono i guidatori di quelle macchine perché si sta verificando una certa situazione. È quello che si chiama l'emotional computing, l'affective computing. Quindi riusciamo a mediare queste informazioni anche dal punto di vista soggettivo di come le persone percepiscono queste cose. Sull'altro versante, avere dei cittadini smart, consapevoli quindi, vuol dire che dobbiamo riuscire a parlare con i cittadini in modo tale che questi capiscano che cosa sta succedendo.
Architetti, ingegneri, urbanisti, inventori di nuove tecnologie dovranno sempre più, per sviluppare le città intelligenti, saper comunicare con amministrazioni, imprese di servizi e cittadini. Roberto Saracco ne è convinto, anche a proposito delle modalità di lavoro sviluppate dall'altro nostro ospite, l'architetto, ingegnere e professore al MIT di Boston, Carlo Ratti.
Il lavoro che ha fatto Carlo Ratti è stata proprio questa capacità incredibile che ha lui e il suo team di parlare ai cittadini. Cioè lui ha fatto vedere ad esempio a Singapore questi tre grandi schermi, in cui lo schermo centrale è l'isola di Singapore, una specie di fagiolo. In un altro schermo invece c'è l'isola di Singapore, come diventa se io prendo un mezzo pubblico, e l'altra invece come diventa se io uso la mia macchina privata. Cosa succede? Succede che di giorno il mezzo pubblico ha le corsie preferenziali, ci sono più frequenze, eccetera, l'isola diventa più piccola perché io vado a rappresentare la distanza non in chilometri ma in tempo. Viceversa, se uso la macchina privata l'isola diventa più grossa, ma di notte è il contrario. Ecco, è questa capacità di parlare ai cittadini, di renderli consapevoli, che è la chiave un pochino della città intelligente, credo.
Ci sono anche molti aspetti controversi nella modalità in cui la tecnologia viene impiegata nello spazio pubblico. Una, ad esempio, riguarda la riconoscibilità facciale, già in auge negli Stati Uniti e soprattutto in Cina, dove Carlo Ratti con il suo team a Shenzhen sta curando la Biennale di Architettura e Urbanistica.
Il mondo della tecnologia, che poi oggi vuol dire il mondo dei dati che descrivono la città, può essere usato per cambiarla. Nel caso di Shenzhen poi, sì, stiamo curando la Biennale di Shenzhen e nella Biennale di Shenzhen abbiamo deciso di trattare temi di questo tipo, ma in modo completamente aperto, proprio mettere sul tappeto il tema della tecnologia nello spazio pubblico e anche dei temi molto ingombranti oggi, come quello del riconoscimento facciale. Oggi usiamo il riconoscimento facciale molte volte al giorno, quando guardiamo il nostro telefono, quando facciamo check-in ormai negli Stati Uniti, in alcuni supermercati, in molte parti delle città europee, americane, oppure cinesi. Ecco, però non abbiamo ancora discusso a fondo come cittadini di quali debbano essere i limiti, di come vogliamo che sia usato in futuro, di quali sono le conseguenze di questa nuova tecnologia. E allora, beh, qua l'occasione migliore di una grande biennale di architettura urbanistica, la più visitata al mondo, che è quella di Shenzhen, che stiamo curando proprio per mettere sul tappeto questi temi e cercare di discuterne tutti insieme.
Per il nostro ospite Roberto Saracco, la sperimentazione tecnologica nelle città, l'analisi dei dati che emergono, potrebbe davvero risolvere molti problemi quotidiani per noi cittadini urbani.
Abbiamo detto che attraverso varie tipologie di sensori noi possiamo capire che cosa sta succedendo, cioè abbiamo dei dati che ci dicono cosa sta succedendo. Questo è il primo livello. Il secondo livello è quello di andare a capire, dice, ma perché sta succedendo questo? Quali sono le ragioni? Una volta scoperto questo, il terzo livello è quello che ci dice, ma che cosa succederà? Cioè, se io non intervengo, che cosa succederà da queste cose? E il quarto livello, ovviamente, è quello di dire, allora facciamo qualche cosa per evitare che questo succeda, o lo lasciamo succedere perché mi va bene che succeda. Quindi abbiamo questi quattro livelli qui. A questo punto si tratta di andare a riportare queste cose al cittadino, cioè di fargli capire effettivamente cosa sono, perché i dati io non li vedo. Noi abbiamo oggi delle tecnologie, e le avremo sempre di più e saranno sempre più efficaci, per convertire questi dati in informazioni soggettive. Tutti sanno usare il telefonino. Beh, se io col telefonino inquadro un cassonetto Io potrei, con quello che si chiama la realtà aumentata, utilizzando i dati che ci sono nel sistema, eccetera, e andando a vedere che cosa interessa a quella persona, quindi la mia applicazione sul telefonino mi può convertire queste informazioni che arrivano dalla città in un qualcosa che è di rilievo per me. Potrebbero essere delle cose del tipo: guarda, ci sono degli altri cassonetti disponibili dove buttare l'immondizia, piuttosto che dire: guarda, c'è stato un problema al camion che doveva raccogliere, questo cassonetto lo stiamo vuotando 2 volte al giorno, stiamo cercando di lavorare per farlo 3 volte al giorno, ma il costo di svuotare questo cassonetto ogni volta è di 50 euro. Ecco, queste sono delle informazioni, credo, che rese soggettive potrebbero dare l'idea anche di cosa succede.
Le città smart o intelligenti, per esserlo, devono diventare anche sostenibili e verdi, e questo impone un nuovo rapporto e una relazione diversa tra città e campagna e uno sguardo diverso sulla natura e il verde cittadino. Carlo Ratti.
Il tema della natura è anche molto legato, più ampio. Direi che se nel Novecento la città ha cercato di andare verso la natura in qualche modo allargandosi, creando queste immense periferie che hanno circondato le metropoli del Novecento, ecco, oggi il tema è diverso, anche perché la soluzione novecentesca, abbiamo visto, ha lasciato spesso anche dei disastri. In qualche modo questo abbraccio della campagna è stato un abbraccio mortale che ha distrutto molte aree agricole attorno alle nostre metropoli. Io credo che la sfida oggi sia molto diversa e sia di cercare un migliore equilibrio, integrazione tra artificiale e naturale dentro le nostre città. Quindi è proprio l'opposto, è in qualche modo non più la città che si allarga, che va alla conquista della campagna, della natura, ma la natura che ritorna dentro le nostre città. Da questo punto di vista anche la tecnologia ci permette di fare cose molto interessanti. Nuove tecnologie ci permettono di coltivare con l'idroponico dove non potevamo coltivare prima. Abbiamo fatto noi con un progetto nel centro di Milano, che ormai ha già diversi anni, in cui per la prima volta in Italia abbiamo usato un giardino verticale idroponico sospeso per creare una nuvola verde, proprio una piazza molto minerale, piazza Filodrammatici, a contatto con Piazza della Scala. L'abbiamo usato nella Piazza del Duomo di Milano per l'apertura del Salone del Mobile del 2017. Così lo stiamo usando in molti altri progetti in giro per il mondo, da Rockefeller Center a New York a uno dei nuovi grattacieli di Singapore. Quindi una sfida di nuovo diversa, una sfida di come non più portare la città verso la natura, ma riportare la natura dentro la città.
Abbiamo sentito come la città smart, in grado di gestire le risorse in modo intelligente, oltre a voler diventare autosufficiente sul piano energetico, vuole diventare economicamente sostenibile, e ingenti saranno gli investimenti necessari. Roberto Saracco.
Sicuramente noi siamo di fronte a un investimento stimato da Gartner per i primi anni del 2020, in cui ogni anno si investirà 1.000 miliardi di dollari per rendere le città più smart. Ora, di questi 1.000 miliardi, circa il 90% sono soldi che non possono essere riutilizzati, perché io devo andare a scavare un buco, piantare un palo, è chiaro che non posso, no, lo scavo in quella città, lo faccio in quella città. Ma anche soltanto il 10% vuol dire che siamo di fronte a 100 miliardi, no? Non è poco. E questi 100 miliardi invece potrebbero essere quasi totalmente riutilizzati, cioè un'applicazione che io sviluppo per Torino potrebbe essere quel software con piccolissime modifiche, se fatto in modo opportuno, se i dati sono gestiti in modo opportuno, riutilizzato da un'altra parte. Questo non soltanto diminuisce i costi, ma altri due benefici molto importanti. Uno è quello di fruire dell'esperienza di qualcun altro, che sa i cittadini come hanno reagito, eccetera, e quindi magari migliorare leggermente quando lo faccio. E l'altro è di andare molto più veloce il processo. Singapore è sicuramente una smart city, ogni albero ha la sua etichetta, è tutto monitorato, è tutto pulito, non ci sono le mosche, perché le mosche a Singapore sono vietate, no? E c'è un meccanismo che consente anche di non avere mosche. Però lì la società è una società fortemente basata sul confucianesimo, e quindi c'è questo spirito familiare che si estende all'autorità degli anziani, all'autorità del governo, che non viene percepito come un governo, ma viene percepito come parte di questa estensione della famiglia. Ora, molte delle cose che vengono fatte a Singapore e che rendono il singaporeno felice, no? E che rendono magari anche noi stupito ed entusiasta per 5 giorni in cui stai a Singapore, ma che poi sicuramente non ti piacerebbe vivere a Singapore, no? Perché è molto diverso. Non si adattano quindi a un contesto completamente diverso. Barcellona è un'altra città smart, sicuramente è completamente diversa da Singapore, l'approccio, come vengono fatte le cose, viene riconosciuto un individualismo della singola persona ed è un valore questo, no? Mentre non è un valore a Singapore l'individualismo della persona. Quindi secondo me avremo delle versioni di smart city che a livello tecnologico sicuramente impareranno l'una dall'altra e saranno probabilmente simili tecnologicamente parlando, ma a livello culturale, a livello di utilizzo, quello che la tecnologia oggi ci dà è questa enorme flessibilità, per cui noi possiamo veramente vedere il germogliare di culture e anche la difficoltà forse quella di mantenere le culture. Il fatto invece di accompagnare la cultura o le culture presenti, perché poi abbiamo anche città multietniche eccetera, è una cosa che la tecnologia consente di fare.
Nuovi approcci al vivere cittadino, allo smaltimento dei rifiuti, ad una sostenibilità altra, un altro interagire con lo spazio verde e un guardare in modo diverso alla nostra salute. Ma tutto ciò renderà davvero le nostre vite future più semplici e felici? Oppure creeremo tante città satelliti perfette, ma abitate da cittadini ancora più infelici? Le nostre ultime considerazioni di questa puntata sono di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e professore al MIT di Boston.
Credo che tutto questo dipenderà da noi, dipenderà da come vorremmo usare queste nuove tecnologie. In qualche modo, come ricordava il grande inventore americano Buckminster Fuller nel secolo passato, siamo sempre un po' in equilibrio tra utopia e oblivion, diceva lui, tra utopia e oblivio. E in questo caso, di nuovo, la città di domani può essere una città in cui le nuove tecnologie sì ci permettono di tornare a fare le cose che abbiamo sempre fatto meglio, di una città più umana, di relazione, una città che ritorna all'essenza appunto dell'incontro. Oppure può diventare anche una città più segregata ed essere la città invece fredda, algida, della città dei dati, del controllo e della sorveglianza. E quella decisione però è una decisione che non dipende dalla tecnologia, è una decisione politica che dipende soltanto da un attore, da tutti noi cittadini.